Radio Emilia Romagna.
La stanza dei libri, a cura di Piera Raimondi.
La mia battaglia, di Chiara Lagani e Elio Germano. Ne parliamo con Chiara Lagani, drammaturga, attrice e cofondatrice di Fania Alexander.
Buongiorno da Piera Raimondi, oggi nella stanza dei libri ospitiamo Chiara Lagani per parlare della mia battaglia, scritto da Elio Germano e Chiara Lagani, 72 pagine, uscito a febbraio per i tipi di Einaudi, con una approfondita intervista agli autori a cura di Rodolfo Sacchettini. Chiara Lagani è attrice, drammaturga, fondatrice e co-direttrice con Luigi De Angelis della compagnia Fania Alexander, è traduttrice per Einaudi dell'imponente I libri di Oz, 900, 1000 pagine se ricordo bene, volume che raccoglie i 13 romanzi di Frank Baum. Una insomma che nel corpo a corpo con la scrittura teatrale, con la parola scritta, è molto molto allenata. Buongiorno Chiara Lagani e benvenuta nella stanza dei libri.
Grazie mille, buongiorno.
Ecco, La mia battaglia è un libro che nasce, o forse precede, ce lo racconterai, uno spettacolo teatrale che ha per protagonista Elio Germano, uno spettacolo che poi è diventato un'esperienza di visione virtuale, con un titolo che in maniera più esplicita racconta il contenuto, il tema di questo lavoro, che è Segnali d'allarme. Chiara Lagani, come è iniziata questa avventura, questa storia, e come è andata questa scrittura a quattro mani con Elio Germano, che lo sappiamo è un attore famosissimo di teatro?
Io e Elio ci eravamo conosciuti ai tempi del Teatro Valle Occupato, quando con la mia compagnia eravamo andati con lo spettacolo IM in una serata, e lui aveva visto questo spettacolo lì. IM è uno spettacolo del nostro ciclo Oz, in cui in scena Marco Cavalcoli è un po' l'imago che cita la famosa scultura di Cattelan dell'Hitler inginocchiato e doppia per intero il film di Fleming sul Mago di Oz. C'era un discorso naturalmente sull'autoritarismo della parola anche lì, sul discorso politico che di lì a poco poi sarebbe sfociato in tutto il ciclo dei discorsi, discorso grigio, insomma è un tema che ci ha molto interessato da vicini, la retorica politica con Fania Alexander. Elio ha seguito questo itinerario con curiosità e interesse anche perché aveva già questa idea, c'era in lui il desiderio di lavorare su una figura di comico affabulatore che a poco nel giro di un'ora si trasformasse in maniera molto sinistra e finisse per incarnare quello che è il simbolo del male forse più atroce di tutta la cultura occidentale, cioè Hitler. E quindi un giorno mi telefona e mi propone di scrivere con lui questo testo. La sfida era eccitante perché naturalmente per uno scrittore di teatro operare una metamorfosi così grande, poi a partire da un personaggio come Elio, appunto molto conosciuto e sicuramente non associato per nulla alla cultura di destra, anzi un personaggio che si è anche esposto politicamente in tante battaglie, che viene considerato un personaggio molto più vicino alla sinistra, ecco, quindi questa mia battaglia del titolo che va a citare in maniera abbastanza letterale il Mein Kampf di Hitler, su cui poi noi abbiamo lavorato precisamente, a uno spettatore che di primo acchito si avvicina a questo spettacolo ed entra in sala, non verrà mai in mente di associarlo alla figura di dittatore più atroce della nostra storia, perché la battaglia di Elio Germano è tutt'un'altra. Quindi la sfida della scrittura era fortissima e abbiamo cominciato, non è stata semplice, a lavorare in un corpo a corpo, perché quello che dovevamo disporre era proprio un dispositivo linguistico, perché se lo spettatore in un tempo così rapido deve subire un cambiamento così forte di set, ma senza accorgersene, vuol dire che la scrittura deve essere molto scivolosa, ambigua e procedere per balzi inavvertiti. E quindi abbiamo lavorato in parallelo, come poi io faccio sempre, con la scena. Non c'è stata una scrittura che ha preceduto la messa in scena, anzi, ci rimpallavamo testi e Elio li provava immediatamente, a volte anche di fronte a piccoli uditori, perché era un discorso che aveva bisogno di essere testato immediatamente. E così nel giro di qualche mese è nato questo testo che poi è diventato per noi l'occasione. Cioè, la cosa bella di questo testo è che non si ferma in nessuna delle sue tappe. La fase di creazione è stata viva e movimentata, come ti dico. poi di rappresentazione, che è durata un mese perché abbiamo fatto poco più di 30 repliche ed era da progetto, perché volevamo che a un certo punto, quando l'onda grande di quello che per noi più che uno spettacolo è un esperimento sociale scemava, lo spettacolo si chiudesse. E di lì è cominciata una fase di scrittura che io chiamo consuntiva, che è quella che appunto si vede nel libro di Einaudi, che in qualche modo registra anche, è una specie di reportage anche di tutto quello che è accaduto, delle reazioni del pubblico, che hanno un ruolo fondamentale in tutto il progetto.
Certo, nella costruzione è diventato un libro, ma sappiamo che ogni libro per ogni lettore apre un mondo diverso, quindi questa generazione con significato continua in ognuno di noi, perché anche il libro funziona molto. Io purtroppo non ho visto lo spettacolo, ma anche il libro, questo senso, no, di trappole che piano piano ti chiudono, funziona anche molto nella scrittura, che è una scrittura, come sempre avviene nelle cose di Chiara Lagani, molto molto precisa, molto pulita, precisa. Ecco, dicevamo, appunto, lo raccontavi anche tu, che il libro si apre con questo intrattenitore, imbonitore, comico, e qui si apre una parentesi nella nostra contemporaneità che però chiudiamo subito. È simpatico, ma non troppo, sa da subito, come ogni bravo attore che porterà il pubblico dove vuole, e dice: se questo teatro fosse una nave alla deriva e se ci ritrovassimo su un'isola deserta, come si potrebbero riorganizzare al meglio la vita pubblica, la vita economica, la vita sociale? E così da qui, appunto, da quello che sembrerebbe un momento di partecipazione, di immaginazione condivisa sul creare un mondo migliore, si apre appunto invece questo incubo, che però, come accennavi tu, nella scrittura funziona un po' alla volta, non si viene gettati subito nell'orrore, è un sviluppamento per gradi. Come hai lavorato?
Guarda, io dico sempre che il procedimento è sottile proprio dal punto di vista linguistico, perché c'è proprio un procedimento retorico sotto. Gli antichi greci, l'anonimo del sublime, diceva che la figura retorica più riuscita è quella di cui non ti accorgi. E questo è un insegnamento che secondo me per tutte le persone che si accingono a lavorare sulla retorica, in teatro o fuori di teatro, è l'insegnamento aureo. Quindi abbiamo individuato alcune piccole parole, che io chiamo parole a doppio riflesso, come quelle immagini che da bambini, come le giravamo, prendevano la luce e mutavano, che sono parole apparentemente neutre, innocue, come per esempio interesse, merito, partecipazione anche, che tu hai citato.
Competenza, hai citato.
Competenza, assolutamente, che sono parole che tra l'altro abbiamo sentito Aiosa anche nominare dal nostro entourage politico più recente, diciamo. Sono parole che di primo acchito uno dice una parola positiva, no? Merito, interesse, competenza, cosa c'è di male? Ma che nella strumentalizzazione del linguaggio populista naturalmente assumono connotazioni più complicate, più complesse, e che possono essere portate a derive sinistre in maniera molto molto facile. Quindi questa zona grigia che si crea tra il momento di captatio benevolentiae iniziale assolutamente divertente, e il pubblico entra ed è rilassato, anzi vuole che questo momento continui perché ride, si diverte, e il comico, la risata, diciamo così, è la navicella perfetta per un tranello, perché tu vuoi che continui, ne vuoi sempre di più e quindi sei disposto a farti dire di tutto. A poco però ti trovi, scivoli dentro questa zona che io chiamo grigia, che è una zona intermedia prima di quella del riconoscimento atroce di questa figura che ti sta davanti, che è la zona in assoluto più interessante dello spettacolo e più difficile sia per Elio che per il pubblico da sostenere, perché è quella del tradimento, in cui tu ti accorgi che il personaggio per cui hai simpatizzato sta tralignando e non sei più capace di identificarti, però ancora non lo vuoi ammettere perché comunque difendi anche la tua adesione di pochi minuti prima. Per lui è molto complesso, perché naturalmente trovarsi di fronte a una platea, l'attore ama sempre il suo pubblico, comunque c'è un tentativo di empatia sempre forte, umana, con le persone che hai di fronte, invece tradirle scientemente, coscientemente, è un gesto proprio doloroso. E anche trovarsi, cioè tu vedi la tensione proprio muscolare in sala, che sala, trovarsi l'animale uomo contro, che si scaglia a volte, perché è successo, anche con parole aggressive, violente, chiedendogli di smettere, dicendogli di vergognarsi di quello che dice, non è facile da sostenere, diciamo così. Tanto che il riconoscimento finale, quando alla fine è chiaro a tutti che si sta parlando di Hitler, cala una svastica, io dico sempre a una forma di sollievo, perché una volta una signora a Follonica ci disse, in questa zona intermedia, alzandosi, urlando, ma è realtà o finzione? Perché è questo il punto, quando scopri che è finzione, allora puoi accettarlo. Ah, era teatro, dunque è solo uno spettacolo, ma il momento più terribile è quello in cui non sai se si sta scherzando oppure no, che ti riporta poi a riflettere anche su tante dinamiche del nostro purtroppo vivere quotidiano, insomma.
Cioè, ecco, la mia battaglia, lo hai detto prima, titolo, no? È proprio la traduzione di Menka di Hitler. E come ci dicevi tu, ti sei spesso confrontata come drammaturga con il discorso pubblico, appunto hai ricordato il discorso grigio e Im con grande cavalcoli, ma in questo caso avvicinarsi a un testo maledetto, a un testo come Mein Kampf, com'è stato per te? Come l'hai tradotto per noi? Come ti sei sentita in questo corpo a corpo?
Ma è un testo stranissimo, è un testo che ha letterariamente a tante parti faticosissime, brutte, legnose, proprio a livello letterario. È un testo importantissimo da studiare, da leggere, da comprendere, andrebbe fatto studiare a scuola, proprio perché ha tutta una, soprattutto la parte iniziale, in cui tu, ci sono delle affermazioni che non dico che siano condivisibili, ma quasi, perché, non so, sulla giustizia sociale, sulla necessità dell'educazione per tutti, al di là dei ceti, perché la scintilla del genio può nascere in qualunque classe sociale, tu leggi queste frasi che hanno una matrice socialista, perché il nazionalsocialismo nasce, affonda alle radici in quella matrice, tu dici, beh, sono con lui, sono d'accordo, prima di sapere cosa stai leggendo, e a poco il discorso prende una china sempre più vinosa e capisci che quelle affermazioni condivisibili erano solo la premessa di qualcosa di aberrante, di atroce, che arriva poi a deflagrare col discorso sulla razza. Naturalmente, quando parte quella china capisci dove sei, e a quel punto c'è solo l'orrore, insomma. Quindi è stato molto interessante studiarselo da questo punto di vista, e proprio addirittura prelevare quelle parti più innocue, tra virgolette, perché erano quelle più pericolose e per noi interessanti da manipolare, dargli una patina più contemporanea, togliendo tutta quella parte che invece l'avrebbe fatto riconoscere immediatamente, per cui non so, l'allusione agli ebrei che c'è anche nel nostro testo, però si abbina a quella sugli arabi, sullo straniero in genere, che poi insomma non è tanto lontana anche dalla storia, perché di arabi in generale parlava anche Hitler, quindi comunque rendere un discorso più vicino ai nostri tempi, però non trasformarne quella dinamica insidiosa che ha. È un testo veramente demoniaco, diabolico, come dici, perché è un testo, ci sono dei testi che si configurano come testi del male inizialmente da subito e tu sai subito che cosa hai di fronte, questo testo no, non è così, e ti immagini che in quel tempo, quando ancora il nazismo non si era imposto, possa avere sedotto tante platee, ti immagini come possa averlo fatto, appunto, con questa sua subdola insidiosità che partiva da concetti che facevano presa effettivamente sulle masse, ecco.
Spesso mi dico come giudicheranno tra 20 anni, 30 anni il nostro rapporto con gli immigrati, no? Sarà un po'... Noi ci chiediamo come è stato possibile, no? Che tutto questo sia avvenuto e le dinamiche con gradienti diversi, però insomma mi sembrano un po' le stesse.
Era spaventoso ogni tanto, perché certe frasi dicevamo, ma questa cosa qualche mese fa era una frase che di attualità, che si discuteva nei salotti televisivi, insomma, e fa venire i brividi, no? Questa cosa.
Certo. Infatti, come molti discorsi politici, appunto, che ben conosciamo, anche questo è costruito sulla contrapposizione noi-loro, in cui l'individuazione del nemico permette la costruzione di un'identità forte, no? L'antitesi. Pensiamo, non so, nel nostro recente passato ai comunisti per Berlusconi, appunto ai migranti per Salvini, o la politica per l'antipolitica, eccetera. Qui il nemico, un po' forse come raccontavi anche in Mein Kampf, l'altro si costruisce un po' alla volta. All'inizio è il vicino che magari non si è fatto la doccia, oggi potrebbe essere quello che ha il Covid e ti starnutisce vicino, no? Sì. E quindi si delinea un po' alla volta fino appunto a incarnare, come dicevi, l'ebreo, l'arabo, eccetera. Anche sì. Qui hai lavorato con questo meccanismo.
Sì, sì, è un'escalation proprio, assolutamente. Cioè, per cui tu ti appoggi su quello che è un sentire condiviso, che ha a che fare con dei meccanismi di pigrizia mentale ma e di paura soprattutto, come fanno tutti i populismi, sulla diffidenza, sulla indisponibilità al nuovo, però su questioni anche piccole alla portata di tutti, che insomma se uno dice a teatro ci vado poco volentieri perché tutto il giorno fatico a lavorare, poi insomma tutta questa gente che non conosco appunto non si saranno lavati, io lì gomito a gomito con degli sconosciuti, vabbè non sono sicuramente frasi che fanno onore a chi le pronuncia, però insomma non daresti del diavolo a qualcuno che si esprime così. E però, come dici tu, quella è la larva di un sentimento che va montando e che è già lì, e c'è premeditazione in questo, lo capirai dopo appunto quando, infatti il sentimento del pubblico a volte in questo caduto in questo tranello, e ci cadevano persone di sinistra, di destra, era indifferenziato il colore politico, diciamo così, era di sbigottimento e di rabbia. La gente si fermava dopo lo spettacolo a chiedere a Elio perché ci hai fatto questo, che era una domanda fortissima, e si ricominciava la discussione, lui si sedeva a proscenio e si parlava di quella che è la trappola del linguaggio e della necessità, appunto in questa individuazione del nemico, di riflettere sempre sul fatto che l'alterità, sia quello che ti spaventa, ma anche questo leader in cui ti vuoi assolutamente impersonare e vuoi farti trascinare, tu sei il gregge e lui abbiamo bisogno, c'è una cultura in Italia che ha bisogno di identificarsi nelle figure forti, lideristiche. Ecco, questo funziona da specchio, tu non potrai mai dire quello è il male, io ero innocente, perché eri tu che applaudivi, e questo tranello è un tranello benigno che ti vuole in qualche modo portare dentro questo tipo di riflessione. Quello che ho davanti e che a un certo punto respingo, vitupero e disprezzo, però io ho collaborato a costruirlo con la mia adesione iniziale, e questa è una riflessione che io penso che se non si parte da qui nell'analisi del male non lo riconosceremo mai, continuerà a mimetizzarsi e a tuffarci appunto, così come accade in questo spettacolo.
Manipolazione, che è una parola che hai usato prima, è il grande tema di questo lavoro. Manipolazione delle coscienze nel discorso politico, l'abbiamo detto, ma anche l'intellettuale, per dirla con Bourdieu, è un manipolatore di beni simbolici. E tu, nella costruzione di questa trappola che ci hai preparato, come ti sei sentita rispetto a questo al concetto di manipolazione, il far vacillare le nostre certezze?
Beh, sempre quello che ti dicevo, cioè, c'è sempre un'intenzione benigna, che è l'intenzione di sviluppare una faglia critica, cioè tu non vuoi mai annientare chi hai davanti, non vuoi mai renderlo protagonista di una sconfitta, ma renderlo protagonista della formulazione di una grossa domanda inquietante. Sì, certo, il pubblico torna a casa e ci sono persone che mi hanno detto: io per settimane avevo questa ombra cupa dentro che mi risuonava e ci riflettevo. Ecco, per me il valore del teatro è questo. Io dico sempre: il teatro difficilmente tu esci che hai delle risposte, il teatro con la T maiuscola. Quando riesci a farti formulare una domanda che magari non ha una risposta immediata, è vibrante, è grossa, è conflittuale, ti costringe a metterti in crisi, ecco lì ha soddisfatto una dei suoi compiti, cioè ha risposto a una delle richieste che bisognerebbe porgli, rivolgergli. Io come spettatore, quando vado a teatro, spero sempre che nasca in me un conflitto. Quindi quando tu sei dall'altra parte e devi escogitare il modo per creare, qual è il modo più grosso perché una persona possa andarsene così turbato, disturbato, e con una domanda così vera e viva, naturalmente creargli uno scompenso molto forte, perché se è pacificata la situazione che gli proponi, oppure addirittura uno potrebbe scegliere di affrontare gli argomenti in maniera descrittiva, allora io ti racconto di come si può manipolare le folle, e tu vai, ed è un pensierino intellettuale appunto, vai a casa conscio di determinati argomenti. Ma se ti è capitato, cioè il teatro è esperienza, accadimento, se ti è capitato personalmente, quella cosa la riconoscerai in futuro. È come si lavora con i bambini, cioè i bambini non vogliono che gli racconti la storia di paura, vogliono trovarsi al centro del meccanismo della paura, perché è esperienziale, cioè nella vita la vera domanda nasce da quando tu sei al centro, e il teatro mette al centro il pubblico, questo tipo di teatro, quindi ti senti in qualche modo, non dico assolto, però senti che stai lavorando insieme alle persone, non contro le persone.
Possiamo dire allora che se l'ordine del discorso costruisce la realtà, è così come siamo sempre più abituati a percepirla nella nostra bolla sociale, la costruzione discorsiva della mia battaglia costruisce quindi, come ci raccontavi, un pezzetto, un piccolo grande, dipende, di realtà consapevole. Certo. E la cosa interessante, come dicevi, è che lo fa anche per chi per formazione, per cultura, per autorappresentazione di sé, si è sempre pensato immune, no, da questi meccanismi di pensiero. E quindi grazie a Chiara Lagani di questa chiacchierata, di questo bel libro che invitiamo a leggere. E si vedrà ancora lo spettacolo, abbiamo capito o no?
Però se sta girando, girava perlomeno prima che chiudessero i teatri in questa forma in VR, che è una forma che a un certo punto Elio ha deciso di realizzare con Omar Rashid, regista che lavora in VR ormai da tanti anni e che ti immerge in quel teatro, anche se tu non sei a teatro, puoi anche guardartelo a casa tua. Adesso durante la pandemia, tra l'altro, Piemonte Dal Vivo, per esempio, ha realizzato un esperimento di noleggio, diciamo, di questo dispositivo, per cui non potendo andare in sala c'era la fruizione domestica, diciamo così. Okay. Tu ti trovi dentro il teatro e la cosa forte di quell'esperienza è soprattutto la relazione con gli altri, perché tu hai di fianco e dietro persone a una spanna da te, la percezione è quella, e vedi le loro reazioni, le espressioni facciali, quindi lo spettacolo si moltiplica, perché a teatro magari non ti metti a girarti a guardare fisso lo spettatore che hai dietro, perché c'è tutta una censura, no? No, umana, che ti, mentre lì nel tuo dispositivo ti senti libero di spiare, e a quel punto lo spettacolo si sposta in platea da un certo punto, quindi tu sei lì insieme agli altri, veramente.
Sono attori però?
No, sono in parte attori, perché noi avevamo una serie di comparse che a un certo punto creavano l'effetto gregge anche nelle reazioni, però in parte sono semplicemente spettatori avvisati. Okay. Perché naturalmente quando abbiamo girato fai firmare i liberatori, quindi ognuno lo sa, però alcune sono persone che erano venute a vedere quella replica apposita per la proiezione, che quindi dentro di loro avevano delle reazioni emotive, quindi alcune sono sincere, ecco, non mentite.
Bene, grazie ancora. Allora speriamo presto appuntamento a teatro e comunque appuntamento in libreria con La mia battaglia di Chiara Lagani e Elio Giardino. Grazie.
Grazie mille, grazie. Yeah.